Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo la memoria di Santi Gioacchino e Anna. Una tradizione nata col desiderio di onorare i genitori di Maria. Ricordiamo in questa messa in particolare Cesarina che ci ha lasciato. Perché il Signore benedica, la accolga nel suo regno e benedica tutta la sua famiglia.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo decimo, versetti 22-30. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno e Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero intorno e gli dicevano: fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Parola del Signore.
Vediamo che il tema il pastore delle pecore continua, anche se noi vediamo al versetto 22 non siamo più nell'ambito della festa delle capanne, ma nella festa della dedicazione, cioè praticamente due mesi e mezzo dopo circa, in dicembre. Una festa che sappiamo viene istituita, il tempo di Gesù esisteva da due secoli, quasi sì, al tempo dei Maccabei, con la riconsacrazione dell'altare, del Tempio, dell'altare profanato da Antioco IV, e quindi la festa successiva, la festa di otto giorni, che anch'essa era in continuità con la festa delle capanne, perché aveva il simbolo della luce, era molto presente anche nella festa della, tant'è vero che è chiamata anche Giuseppe Flavio la festa delle luci. È una festa gioiosa della dedicazione, la festa delle luci o festa della dedicazione. Ecco, vediamo. Sappiamo anche dove passeggiava Gesù, questo lo dicono anche gli atti, il portico di Salomone, sapete dov'è? Dov'era? Non c'è più. A est, è la parte più esterna del cortile dei Gentili, tutta la parte che dà sul cedro, tutta la parte a est della spianata, c'era questo portico che serviva anche per ripararsi d'inverno dal vento, come vediamo qui freddo, Gesù stava lì passeggiando e scaldandosi. Vediamo il contenuto.
Il ritorno del tema delle pecore e anche questa affermazione: voi non siete, non provenite dalle mie pecore, non siete dalla parte delle mie pecore. Mi pare che continui sempre a tornare sull'elemento distintivo dell'appartenenza a Gesù, che è quello di ascoltare, non è tanto una distinzione fissa che si nasce così, ma si prende posizione. Anche qua, dopo il 26, il 27 ripete: le mie pecore sono quelle che ascoltano la mia voce. E questo avevamo già trovato nella tutta la sezione precedente, a partire anche da 8:31, quei giudei che avevano iniziato a credere a lui, nasceva tutto il discorso lì sulla necessità di perseverare. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete miei discepoli. Questo custodire l'ascolto di lui, mi sembra che questo elemento sia da tenere sempre presente, per non dividere gli ovili in maniera come secondo una predestinazione rigida. Mi sembra che il brano di oggi ancora supponga che Gesù spinga alla fede. Loro fanno questa domanda, diccelo apertamente, Gesù dice: ma sono le mie opere che continuano a testimoniare questo, decidetevi, non c'è bisogno di ulteriori, dovete fare un atto di fede. E ripetendo, io capivo così il versetto 28 come una ripetizione del grande bene che c'è nel prendere la parte di Gesù, nell'ascoltarlo, diventare discepolo e cioè pecora. È il grande bene di una vita che non può essere conculcata da nulla. Questo è il grande bene che Gesù dà. Lo dà in realtà perché è il Padre che è dietro di lui, è per la potenza del Padre, ma è il grande bene offerto.
Ma io così, nel leggere la pericope di oggi, mi sembrava che poi Gesù continuasse a rivelare se stesso e a dire quello che lui è, quello che fa, cioè nel rivelare, procedesse in un certo senso in progressione, ma anche nel dire quello che già aveva detto, perché quando gli dicono: ma se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente, di fatto Gesù aveva già detto che erano le opere che lui compiva che davano testimonianza di lui, e che quelle opere lui le compiva nel nome del Padre suo, per conto del Padre suo. Nella pericope precedente aveva detto che lui offriva la vita per le pecore per poi riprenderla, e per questo è amato dal Padre, e questo lui faceva in obbedienza al comando ricevuto dal Padre. Mi sembra che poi c'è un continuo, proprio un continuo ripetere di Gesù, e tutto quello che lui è, quello che fa, lo fa nel nome del Padre suo, in obbedienza al Padre, e c'è un culmine quando dice all'ultimo versetto di oggi: io e il Padre siamo uno, siamo una cosa sola. Sembrava che fosse un pochino un vertice, perché di fatto nel dire questo Gesù si identifica con Dio, cioè Dio e Lui sono una cosa sola, quindi...
I versetti 28 e 29, ma un po' così come mi sembra di aver capito, dice che nessuno può strappare le pecore dalle mani del Padre, e nessuno può strappare le pecore dalle mani del Figlio. Quindi Gesù fa la stessa cosa che fa il padre, ecco, tiene strette le pecore. Ci sono tanti passi paralleli anche dell'Antico Testamento. Me ne è venuto in mente uno, però non so se è una mia invenzione. Quando dice: io ti ho disegnato sulle palme della mia mano, ecco qui, già nell'Antico Testamento, ecco, questo è già un possesso del padre. E allora sono praticamente, le pecore sono nelle mani del padre, che sono le stesse mani di Gesù. Quindi mi sembrava questo, che fosse, che io e il padre siamo una cosa sola, ecco, faccio quello che fa il padre. Quindi ecco perché le pecore non possono scappare dalle mani del figlio, perché sono nelle mani del padre. Io non so se... Ho visto anche che ci sono dei passaggi nel Vangelo di Giovanni, che Gesù sottolinea proprio questo. Già al capitolo 3 dice: il padre ama il figlio perché tutto ha messo nella sua mano. Ecco, lo dice il Signore. Poi al capitolo 13 dice: sapendo che il padre aveva messo tutto nelle sue mani, Gesù si alza e lava i piedi. Il terzo passo parallelo che abbiamo sempre in Giovanni, che sottolinea appunto questa, che è il momento della cattura: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si adempisse ciò che aveva detto: non ho perduto nessuno. Ecco, questo è il modo per stringere le pecore, dare la vita per le pecore. Ecco, sembrava che questi tre passaggi confermassero questo che adesso sta dicendo il Signore.
Io leggo solo un passo che mi è venuto in mente, mi è sembrato molto vicino, il Salmo 94-95, ma secondo la 70, dove dice: venite, adoriamo, prostriamoci a Lui, piangiamo davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, noi il popolo del suo pascolo e il gregge della sua mano. Poi c'è lo scatto, un po': oggi se ascolterete la sua voce, non indurite i vostri cuori. Non so se qualcuno l'ha già detto perché ero un po' distratta, ma c'è questa sovrapposizione di mani. Cioè dice appunto: nessuno le strapperà dalla mia mano e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Quindi è un'unica mano, e perché Gesù opera solo quello che fa il Padre, e il Padre gli ha messo nelle mani tutto, ma chi tiene tutto è la mano di Dio.
O sono due o una, comunque sono vicine.
Io chiedo lumi, perché per me è un testo molto difficile, quasi ai limiti dell'incomprensione. Versetto 25-26: sono le opere che io compio in nome di mio Padre a testimoniare di me, e quindi sembrerebbe che basterebbero le opere per credere, ma poi aggiunge: ma voi non credete perché non siete pecore mie. E quindi è un problema ontologico.
Così suona a noi.
Un problema quasi genetico, cioè bisogna essere delle pecore per credere.
Bisogna essere delle pecore?
Per credere in Lui bisogna essere delle pecore.
Sì.
Forse si rifà a quello che aveva detto a Nicodemo: bisogna rinascere dall'alto, bisogna rinascere di nuovo.
Questo era il punto, ma non è solo in questo punto, abbiamo già incontrato altri testi simili, qualche altro punto, e poi è un tratto anche generale con cui possiamo percepire nel Vangelo di Giovanni, cioè è un problema, io penso, forse complesso, comunque un problema di linguaggio, ed è anche un problema di trasposizione di questo contesto in altri contesti in cui noi lo leggiamo spontaneamente. Cerco di spiegarmi. Qui Gesù effettivamente, a me sembra, dice, perché allora i giudei, che forse qui sono, in questo livello del Vangelo, sono le autorità, però probabilmente rappresentano anche una posizione che diventa, a suo tempo diventerà una posizione ufficiale, diciamo, cioè al livello dei testi che dicono saranno cacciati dalla sinagoga, vedevamo, ecco, comunque sono divisi tra loro, questo l'Evangelista lo sottolinea molto spesso, vediamo i versetti precedenti, 16, 19, scusate, e questo è molto importante per l'Evangelista, per Sino erano divisi anche loro, non erano, e poi qui aggiunge che lo interrogano Gesù, perché ci tiene in sospetto, parla apertamente, e Gesù spiega che la loro difficoltà non dipende dal fatto che Gesù non parla apertamente e non dipende neanche dal fatto che non dia le prove, le opere, ma dipende dal fatto che loro non sono delle sue pecore, semplicemente. E questo noi fa una grande difficoltà. Qui Gesù, come spesso in Giovanni, parla come Dio. Essere delle sue pecore non vuol dire aver creduto in Gesù, questa è la mia interpretazione. Secondo me quell'equivoco è enorme anche degli esegeti, e perché il risultato diventa quello che diceva prima Stefano. Se si legge così è come dire non c'è niente da fare, guardate, cioè voi non siete le mie pecore e quindi è evidente che non potete, non siete in grado di credere. Se si legge così è inevitabile questo, e il tono sembra questo. Il fatto è che essere delle pecore non significa credere in Gesù, è il credere in Gesù che rivela se uno è delle pecore di Dio. Le mie pecore di cui parla Gesù non sono le sue, nel senso che sono diverse, cioè che avvengono in quel momento. Le pecore di Gesù non sono quelle che lui si fa facendo i discepoli, le pecore di Gesù sono Israele, le pecore di Gesù. Gesù parla come Dio parlerebbe. Le mie pecore, il problema qual è? Chi è veramente Israele? Voi non credete perché in realtà non appartenete veramente a Israele. Perché se apparteneste al vero Israele, c'è il problema del vero Israele, che è presentissimo in tantissimi testi della letteratura del secondo tempo. Chi è il vero Israele? Se pensiamo, non è così il Vangelo di Giovanni. Pensiamo che a Qumran loro ritenevano di essere gli unici, tutti gli altri erano peggio dei pagani. Quindi, cioè, il problema del vero Israele è un problema centrale in tutta la storia di Israele, e qui emerge, come se Gesù dicesse, io lo sento così, voi non continuate a non credere perché in realtà non siete, non appartenete veramente al gregge di Dio. Che se apparteneste al gregge di Dio credereste in me e sentireste la stessa voce. L'ha già detto prima nella parabola iniziale, no? L'argomento che le pecore lo seguono è un argomento fondamentale per Gesù, per dire che lui è il Messia. E a me sembra che qui il punto centrale è proprio il pastore vero. Gesù è un vero pastore, è il vero pastore delle pecore, che ha sempre pascolato le pecore in tutta la storia di Israele, e che è un pastore, diciamo, affidabile. Perché se uno si affida, perché le pecore vere che lo seguono non devono temere nulla, avranno un esito assolutamente sicuro, positivo, nessuno può strappare la sua mano. Perché Gesù spiega perché nessuno può strappare, nessun uomo può dire così, non strappare la mia mano. Ogni uomo ha, per quanto potente, diciamo, davanti a Dio, è sempre limitato, e perché nessuno può strappare dalla mano di Dio. Le pecore sono di Dio, ma se sono di Dio sono anche mie,
Questo che mi sembra di Gesù parli così qui, io e il Padre siamo una cosa sola, e mi sembra molto bello, di per sé molto bello, quel punto che diceva Stefano, non va trasferito nella polemica cristiana rispetto al mondo ebraico, non è questo il punto, ecco, e non va sentito, a mio parere, come se fosse un'esclusione. È una anche altrove, finirei per esempio, è un testo diverso naturalmente, mi pare alla fine del capitolo quinto, se non sbaglio, sì, lì c'è Mosè. Se non credete agli scritti di Mosè, come crederete a me? Non dice, se non credete a me, come potete credere a Mosè? Come diciamo noi. Cioè, non capiscono neanche Mosè. Il contrario. Voi non credete abbastanza a Mosè. Voi non siete delle pecore di Dio, veramente. E se foste veramente, se aveste imparato ad ascoltare la voce di Dio, ascolta Israele, sentireste che è la stessa voce. Questo è l'argomento, cioè è un argomento che funziona all'interno del popolo di Israele, come qui, sono tutti ebrei qui. È chiaro che se trasferiamo questo argomento al di fuori, cambiano i termini, cambiano i termini. Però io penso che ci sia il punto che Gesù rivela, voi non siete veramente, però non è da intendere come se in senso genetico o ontologico, perché questo è un linguaggio molto normale, diciamo, che suona così, ma non va interpretato in questo modo, ecco, non va interpretato come quando dice, vabbè, lì sono espressioni anche più forti, siete figli del diavolo. Ma subito dopo troviamo che dice a loro ancora che so che siete figli di Abramo. Allora, sono figli di Abramo o sono figli del diavolo? Chiunque fa la violenza diventa figlio del diavolo nella misura in cui fa la violenza, non è un fatto ontologico. Il linguaggio è di tipo ontico, ontologico, ma il contenuto no.